Padre, noi ti ringraziamo perché tu continui a venire incontro alle nostre povertà attraverso la tua tenerezza infinita. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci hai mandato Gesù come Salvatore, come il nostro Salvatore. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza e vogliamo rivolgerci a Gesù e dire grazie a Gesù perché Lui non si è sottratto alle umiliazioni, alle accoglienze discutibili. E ti chiediamo, Gesù, di donarci lo Spirito Santo perché ci apriamo alla Tua parola e sappiamo riconoscere le meraviglie che Tu vai operando nella nostra vita e sappiamo accogliere i doni che Tu ci vai facendo. Vieni Spirito Santo, trasforma i nostri cuori, riempici della Tua presenza, facci docili ai Tuoi insegnamenti. O Maria, Regina del Rosario, Tu che ci indichi la strada per giungere alla pienezza della vita, prega per noi e donaci la Tua pace. Amen. Siamo nel capitolo 7, dal versetto 11 fino al versetto 17, e siamo nel contesto di quella sezione di Luca in cui ci troviamo di fronte alle diverse accoglienze di Gesù. Gesù, che è il Salvatore, viene accolto in maniera diversa. Vedremo, abbiamo visto la scorsa volta come Gesù è stato accolto da un pagano, un nemico, una persona odiata dai giudei. I pagani non erano ben visti, anche se era un pagano sui generis. Sono gli stessi giudei che lo presentano a Gesù dicendo: egli merita che tu gli faccia questo, perché lui vuol bene al nostro popolo. È un pagano aperto, è un uomo che dal punto di vista della legge o dal punto di vista della tradizione giudaica sarebbe stato da puntare a dito, dire assolutamente non c'è nessuna speranza per lui, e invece diventa uno che non solo accoglie Gesù, ma diventa un maestro di fede. Il centurione è un maestro di fede: di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, un uomo di fede. Vediamo secondo racconto, sempre di questo Gesù che trova un'accoglienza diversa, un'accoglienza non sempre aperta. Siamo a quella che viene chiamata la risurrezione del figlio della vedova di Nain. In seguito, di per sé nel greco è scritto, e avvenne poi che, quindi in seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Intanto si va verso una città chiamata Nain. Il nome della città è un nome bellissimo, vuol dire delizie. Nain è un nome plurale, vuol dire delizie, è un nome così, una città di delizie, ma poi vedremo che di delizie non ce ne sono affatto. Questa città si trova a 10 km a sud-est di Nazareth e ha una buona giornata di cammino da Cafarnao. Perché è andato in Terra Santa può pensare, può collocare un po' questo luogo, questo villaggio. Ed è interessante perché questo villaggio si trova anche non lontano da un altro villaggio, Sunem, non so se avete mai sentito nominare, se vi ricorda qualcosa. Ricordate Eliseo, il profeta Eliseo, che viene accolto da una vedova. Questa vedova gli aveva fatto preparare anche un tavolinetto alla sala superiore, quando lui arrivava. Una donna che aveva anche un marito e che quindi lo accoglie, questa donna di Sunem, che aveva anche lei un figlio, anzi il figlio è proprio Eliseo, a ottenerglielo nella preghiera. Eliseo domanderà al suo servo: che cosa possiamo fare per questi due coniugi che ci accolgono così bene, che ci vogliono tanto bene, che quando io arrivo qui mi danno sempre da dormire, da mangiare gratis, mi accolgono come un amico, come un fratello, come un parente. Cosa possiamo fare? E il servo dice: ma ho visto che queste persone non hanno figli, sono anziani e forse hanno questo cruccio, sono sterili, la loro famiglia, la loro unione non è benedetta dalla fecondità che viene da Dio. Ed ecco che allora il profeta dice: ok, preghiamo il Signore, e il Signore dona a questi coniugi un figlio che è la loro consolazione. Vediamo che è più o meno... Il testo di Luca sembra quasi ripercorrere un po' questo avvenimento. Ci sono alcune cose che, intanto, Nain, che non è lontana da Sunem, intanto questo. E poi Gesù si trova a fare della strada. Come sempre Gesù, noi lo troviamo in San Luca sulla strada. Gesù non è uno che sta negli uffici, non è uno che sta chiuso nella sua camera, ma è uno che si gioca. La strada è il luogo degli incontri, ma anche il luogo dei rischi. Sulla strada trovi degli amici, ma trovi anche i ladroni. Sulla strada trovi di tutto. Trovi ciò che c'è di bene, ma ciò che c'è di meglio e di peggio. C'è tutto. Il meglio e il peggio. Gesù è sulla strada, con lui i discepoli. Ricordiamo che Gesù poi lo dirà, anticipiamo già, Gesù dirà: chi vuol venire dietro di me, mi segue. I discepoli sono con lui sulla strada. Gesù ha bisogno di gente che stia con lui, che si metta sulla strada con lui. È un camminare dietro Gesù, il discepolato. Non è un mettersi a scuola nei banchi per imparare qualcosa, ma è qualcosa che ti coinvolge nello stesso rischio, nello stesso stile di vita. Figlio dell'uomo, dirà Gesù, non ha un posto dove posare il capo. Cioè Gesù è uno che vive nella strada, è un profeta itinerante. E poi c'è anche una grande folla. San Luca è specialista nel presentarci le grandi folle. Notate bene che si parla di grandi folle, qualche volta si parla di popolo, è qualcosa di sacro, le grandi folle che hanno fame, che hanno sete, Gesù che si sente preso spesso dalla tenerezza di fronte a queste folle che hanno bisogno di lui. E allora, ecco, siamo di fronte ancora a questa grande folla. Notate bene invece, lo troveremo poi più tardi, sempre in questo capitolo settimo, che c'è un'altra parola che Gesù usa e che usa invece in senso dispregiativo. Anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento, veniva usata con atteggiamenti negativi, era generazione. A chi paragonerò questa generazione? Lo troveremo un po' dopo. Generazione vuol dire, è piuttosto una genia di ribelli, come diceva il profeta, è questa generazione di ribelli, è gente che il popolo è colui che è consacrato a Dio. La grande folla in San Luca è il senso della gente che ha bisogno di Gesù, che ha fame e sete di verità. Invece la generazione è qualcuno che non si decide, qualcuno che è critico di fronte alla proposta di Dio. Normalmente i profeti parlano di una generazione che è adultera e peccatrice, dove adultero vuol dire che tradisce il proprio marito. Gesù è lo sposo. Questa donna, questa generazione che è come la sposa, sta tradendo colui che è stato mandato, che è il suo vero amore. Ha dimenticato il comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E poi è peccatrice perché si è rivolta agli idoli anziché rivolgersi a Dio. Ecco, generazione adultera e peccatrice. Qui invece non siamo di fronte alla generazione adultera e peccatrice, ma a una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, quindi alla città delle delizie, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova. Ecco, una città che doveva essere di delizie, immaginiamo che cosa vorrà dire Luca, certamente questa città di Nain, che è il paradiso delle delizie, che ci ricorda quindi un po' il paradiso perduto, è una città dove è entrata la morte. è una città da cui sta uscendo la morte, non è più il luogo delle delizie, ma è il luogo della morte. E Gesù ha un appuntamento lì. Vi faccio notare già in anticipo, non so perché potrebbe far stupire questo, Gesù va a Nain e poi si ferma sulla porta. Strano, no? Come? Arriva a Nain e non entra. Cioè, sarebbe interessante sapere cosa ci dice San Luca. Alla fine dice, allora Gesù entrò, fece una grande predica, tenne un grande sermone alla gente che lo seguiva, a tutta la popolazione di Nain, spiegando bene che cosa era accaduto. Invece no, a quanto pare Gesù si ferma sulla porta. Arriva lì, ha un appuntamento lì. Notate bene che San Luca prima ci ha detto l'incontro col centurione è l'incontro con un uomo che dice: Signore, non è necessario che io veda, credo. E lì ci diceva che bisogna aver fede. In quest'uomo quindi ci insegna la fede. In questo brano San Luca ci dice: guarda che cos'è la fede. Non è necessario vedere, quest'uomo non vuole neanche vedere il miracolo, dice basta una parola, Signore. La fede è accogliere la parola di salvezza che viene da Dio, appoggiarsi a questa parola che è solida come la roccia, questa è la fede. Qui ci viene detto che cos'è la fede. Là ci viene mostrato, è necessaria la fede, qui ci viene detto che cos'è la fede. La fede è accogliere Gesù come colui che viene a riscattarmi dalla mia morte. Ero morto e ora sono vivo. Ricordate che San Paolo lo dice spesso, no? Quando presenta la fede, e che cosa è la fede per i suoi amici che sono arrivati alla fede, San Paolo che scrive agli Efesini, che scrive ai Tessalonicesi, che scrive ai Corinzi, eccetera, dice sempre chi eravamo e chi siamo. Noi eravamo nemici. Eravamo lontani, eravamo morti, ora siamo diventati persone nuove, siamo diversi, siamo stati trasformati, non siamo più quello che siamo. Vedete la differenza? Ecco qui allora che cosa succede. C'è anche un'altra sottolineatura di Luca, vi ricordate che San Luca ha presentato proprio nel capitolo sesto, il famoso discorso della pianura, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, durante questi ritiri brevi, e dicevo, in San Luca Gesù presentava come bisognava comportarsi con i nemici, con i piccoli e con i peccatori, amate i vostri nemici, poi quell'accoglienza dei piccoli, e poi attenzione e stima per i peccatori, per colui che sbaglia, anche se uno ha la trave nell'occhio, tu cerca di essere più attento alla tua, al tuo bruscolo che neanche alla trave, cioè al bruscolo del, stai più attento alla tua trave che è nell'occhio tuo piuttosto che al bruscolo del tuo fratello, scusate. Quindi è questa. E quindi Gesù qui sta presentando, adesso San Luca sta presentando chi sono queste situazioni, le troveremo. Abbiamo trovato un nemico, un romano, i romani erano gli invasori. Erano i nemici, erano coloro che facevano pagare ingiustamente le tasse, perché gli ebrei dicono, ma noi siamo popolo di Dio, perché dobbiamo pagare le tasse a qualcuno che non è Dio, all'imperatore? Perché dovremmo pagarlo? Loro sono i nemici, sono gli invasori, sono i pagani. Ricordate che per gli ebrei i pagani venivano chiamati goyim, letteralmente in ebraico vuol dire cani, quindi non vuol dire cattivi, cani. L'animale più immondo che c'era, quindi li gratificavano con questa cosa, poi noi la traduzione è gentili, pagani, ma letteralmente sono i cani, coloro che non hanno fede. Ebbene Gesù dimostra come si comporta, come ci si deve comportare con un nemico. Gesù risana il suo servo, Gesù si prende cura del nemico, amate i vostri nemici. Adesso ci fa vedere come Gesù si prende cura dei poveri, qui c'è una povera donna. Una povera donna, figlio unico di madre vedova, una donna che non ha più marito, non aveva più marito, una donna vedova era una donna senza difesa, soprattutto una donna vedova è una donna che non ha più un futuro, il marito, lo sposo è il futuro, è colui che rende possibile, nella Bibbia lo sposo è colui che rende possibile una vita feconda, perché il figlio è il futuro. Quindi non ho più uno sposo che mi garantisce, che mi aiuta, allora non c'era la reversibilità, una donna vedova era una donna alla mercé di tutti, esposta a qualunque violenza. E poi c'ha un figlio, l'unico, ricordiamo che cos'è il figlio nella Bibbia, il figlio è il futuro, è colui che continua la vita, la mia vita finisce, ma continua il mio figlio. Ricordate che quando Dio, il Padre, qualifica Gesù e lo chiama, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, il figlio è il futuro, è colui che perpetua la vita del Padre, tu sei colui che manifesta la mia vita, dice Gesù al dice il Padre a Gesù nel battesimo e poi ancora nella trasfigurazione. Il figlio nella Bibbia quindi è il segno di una fecondità, di un futuro, di una vita che va avanti. Questa donna ha finito, non ha più niente, è vedova, non ha un marito che si prenda cura di lei, non ha una fecondità possibile, il marito è morto, non ha più il segno della vita, colui che continuava la sua vita, il figlio. E molta gente della città era con lei. La morte scioglie anche le persone più dure, soprattutto quando si tratta di un giovane, quando muore qualcuno in una parrocchia, un giovane, la chiesa è piena, è un funeralone, muore un vecchio, dice, ma sì, sai, ha fatto la sua vita, ma quando muore un giovane, una persona, un bambino, potete immaginare il pienone che è qui, tutta la città. D'altra parte però non è tanto per la donna, quanto perché la morte di un giovane ci richiama alla possibilità di una morte che arriva senza preavviso, di qualcosa di una rapina, e quindi il bisogno di sentirsi insieme per far fronte a questa morte. La grande città, la città di Nain, il paradiso perduto, in realtà è una città di morte. Si esce dalla città non portando la vita, ma portando la morte. Siamo un po' di fronte quindi a un paradiso perduto, a questa città di delizie che ha perso le sue delizie. E possiamo anche immaginare, guardate la scena, mettiamo insieme alcune parole, troviamo porta della città, una madre vedova, un figlio morto, che cosa vi ricorda? Non vi ricorda la passione di Gesù? Gesù viene portato fuori dalla porta della città, una madre vedova, Maria, figlio unico, Gesù. Gesù è come se vedesse davanti a sé ciò che accadrà a sua madre, ciò che accade a noi, questa umanità che è priva di Gesù, questa umanità che viene privata di colui che è la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi abbiamo già degli anticipi, vedete, quasi profetici, no? È una lettura che si potrebbe fare a diversi strati, questa pagina di Luca. Un primo strato, la lettura immediata del fatto così brutto come narrato, un secondo strato una lettura spirituale, un terzo strato anche una lettura simbolica, quasi profetica, anticipatrice di quello che succederà nella vita di Gesù. E vedendola, notate bene, quando Gesù vede succede qualcosa. Gesù vide un lebbroso e tac, succede qualcosa. Gesù vide un uomo dalla mano inaridita e succede qualcosa. Ogni volta che Gesù vede, ricordate che viene in mente un po' l'Esodo, no? Ho visto l'umiliazione del mio popolo, sono sceso per liberarlo, ricordate, è lo stile di Dio. Dio non può vedere il male e chiudere gli occhi. Quando Dio vede il male, interviene per trasformare questo male in bene. Questo sempre. Indipendentemente dal fatto che faccia risorgere i morti, perché anche un lutto può diventare un bene. Quanti lutti nella nostra vita di cui noi dobbiamo ringraziare il Signore. Mi diceva una persona che aveva vissuto un momento drammatico della sua vita, ammalata di leucemia, a un certo punto scopre la leucemia nella sua vita, una leucemia fulminante di quelle che non perdonano. E lei, mi ricordo proprio qui, seduta in questo posto, facendo la sua testimonianza, dopo un ritiro diceva, è stata la mia benedizione, era ancora malata, aspettava il trapianto, è stata la mia benedizione, perché io vivevo rincorrendo le cose con una vita vuota, riempiendola di tante cose, ed ecco che improvvisamente il Signore mi ha scosso con questa leucemia. Poi lei ha provato, è venuta qui per chiedere al Signore cosa devo fare. Adesso mi sembra di star bene con i farmaci, ma so che poi prenderà l'attacco la malattia, i medici non lasciano speranze. Cosa devo fare? Tentare il trapianto, era arrivato il donatore compatibile. Il trapianto lascia poche speranze, il 60% dei trapiantati muore. Io adesso potrei sperare qualcosa, forse una remissione del male. Il Signore qui, durante un ritiro, gli ha dato il coraggio di credere nella vita, ha fatto il trapianto. Ed è venuta 2 anni dopo, guarita, con lo sposo anche, aveva trovato anche un ragazzo di fede, famiglia nuova. Come dire, il Signore certe volte si serve dei nostri lutti, delle nostre morti. Dio non ha paura di usare questi lutti, queste morti, è il Dio della vita. E allora Gesù, quando vede il male, è figlio di Dio, non può rimanere in disparte. Vedendola, il Signore fu mosso a compassione. Gesù è sconvolto dentro, lei le viscere. Il verbo che viene usato nel greco, nella sua etimologia, c'è dentro utero. Gesù è come una madre che è sconvolto nell'utero, non può rimanere indifferente di fronte al male, di fronte alle lacrime di questa donna, che le anticipano forse le lacrime di sua madre, quando forse non ci sarà nessuno. Ricordate che sulla croce Gesù donerà, perché qualcuno pianga con sua madre, Giovanni, a Maria. Ecco tua madre, prendila come tua. Ne ebbe compassione e le disse, ecco la parola di Gesù, ancora una volta. Gesù dice, non piangere. Questa donna poteva benissimo dire, ma come osi tu dirmi questo? Come osi dire a me non piangere di fronte a un lutto così grande, di fronte a una privazione senza speranza, ma lo sai tu chi sono, ma che cosa sai della mia vita, cosa vuoi? Ma ricordate che la parola di Gesù è la parola che lui ha detto al centurione. Di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Questo torna a casa e il servo è guarito. Grazie alla fede del centurione. Allora Gesù a questa parola, a questa donna dice, comincia la consolazione. Cominciano le delizie, adesso sì. Ma le delizie le dà uno che è fuori dalla città, uno che è stato messo fuori dalla porta. Uno che è fuori dalla città delle delizie. Gesù. Prima dice non piangere, quindi si avvicina alla donna. Non voleva fare del teatro, Gesù poteva. Se voleva fare del teatro, si avvicinava alla bara, diceva, state tranquilli, adesso vi faccio vedere cosa sono capace di fare io. Oh, vedrete che tutto si sistema, state tranquilli. No, no, Gesù non fa niente. Con discrezione si avvicina alla donna, probabilmente l'ha accarezzata, le ricordava la mamma, l'ha abbracciata. Non piangere. E poi, accostatosi, toccò la bara. Il toccare, nessun ebreo avrebbe mai toccato una bara. Dopo aver toccato la bara con un morto, tu resti immondo. Poi la bara portava, non era chiuso nella bara, la bara era una barella dove si portava su il morto che veniva poi scaricato nella buca. Non ci mettevano assi, non si metteva niente nella viva terra, la terra semplice. Per cui questo morto era coperto, forse da un drappo avvolto nel lenzuolo, e portato sulla portantina per essere portato fuori. Quindi Gesù tocca la portantina, e quindi è Gesù che assume su di sé la morte, il Dio della vita prende su di sé la morte. Ricordate anche quando Gesù tocca il lebroso, c'è un gesto che Gesù compie nel Vangelo di Marco che è terribile, un lebroso che si avvicina a lui, ha osato avvicinarsi, nessun lebroso doveva mai avvicinarsi a una persona sana, poteva essere preso a sassate, essere ucciso, perché come legittima difesa io potevo uccidere colui che si avvicina a me se è immondo, perché mi può attaccare la lebbra, mi può far morire, e Gesù invece lo toccò e gli disse lo voglio, sii guarito. Notate bene che toccare un lebroso voleva dire diventare immondo lui stesso, prendere su di sé il male, toccare, stendere la mano e toccarlo, vuol dire Gesù stende la mano e tocca, si prende su di sé la morte, vince la morte. Però c'è una cosa gravissima, diceva il Vangelo di Marco, che Gesù non poteva più entrare nelle città. Perché? perché era diventato lui lebroso. Perché avendo toccato un lebroso non poteva più entrare pubblicamente in città, non poteva più stare con la gente. Perché si era venuto a sapere, perché lui ha detto non dir niente a nessuno, e lui è andato a dirlo a tutti, e dunque non poteva più avvicinarsi pubblicamente alle persone, perché per tutti, giuridicamente, Gesù è diventato lebroso. Ed è bellissimo pensare cosa ha fatto Gesù per noi. Gesù si è fatto lebroso per noi. Gesù si è preso il male su di sé. Ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, che porta su di sé la morte. Lui, l'immortale, ha preso su di sé la morte. Ecco, tocca la morte, prende la morte, la prende su di sé. Vedete che già ci sono questi accenni alla passione, no? Dalla sua morte siamo stati guariti, dalle sue piaghe siamo stati sanati, ricordate? Il servo di Yahweh. Mentre i portatori si fermarono, poi disse, ecco la parola di Gesù, che è una parola di vita, ricordate, egli disse e tutto è stato fatto. La parola è efficace. Non è come la nostra parola, le nostre sono chiacchiere. Quelle di Dio sono parole, con la P maiuscola. E Gesù dice, ragazzo, giovinetto, neanische, giovinetto, ragazzo, io ti dico, alzati. Potremmo tradurre meglio, io tradurrei così, ragazzo, svegliati. Ed è, guardate che il verbo proprio è geiro. Il verbo è il verbo della risurrezione, è un verbo che viene usato, che vuol dire proprio svegliarsi, ricordate che nel Vangelo viene usato proprio questo verbo, il verbo Gesù è stato risvegliato dal Padre, il Padre lo ha ridestato, per lui la morte è come un sonno, e quindi Gesù qui compie questo gesto davanti a questa donna, voglio dire, io sono colui che porta la speranza, giovinetto io ti dico, alzati, svegliati, e il morto si alzò a sedere e cominciò a parlare. Cioè, non è soltanto semplicemente un morto, ma Gesù gli restituisce la possibilità di comunicare. Non è una persona viva e basta, ma è una persona che comunica, quindi è veramente vivo. Un uomo che è in piedi, che si alza ma non parla, che non comunica, non è un uomo. La capacità più profonda e più vera dell'uomo è quella del comunicare. Un uomo che non comunica non è un uomo. Gesù gli restituisce dunque non solo la vita, ma la capacità di comunicare. E incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Ecco questo bellissimo gesto, no? Si rivolge alla madre, tocca la bara, si rivolge al fanciullo morto, lo rialza, gli ridà il coraggio e la forza di parlare, di comunicare, lo consegna alla madre. Quasi a dire, ecco, questa città torna ad essere la città delle delizie, il luogo della speranza, della gioia. In fondo, chi erano i poveri? Quei poveri di cui Gesù diceva nel discorso del monte di prendersi cura, ecco Gesù ci dà l'esempio, si prende cura di questa povera donna. Questi poveri, un povero ragazzo morto, Gesù ci insegna, non solo ha parlato di amare i nemici e di prendersi cura dei poveri, ma è lui il primo a farlo. Ad amare i nemici, risanare il servo del centurione e venire incontro ai poveri. Ecco, questi sono i veri poveri. E tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi. Come non mettere insieme, come vi dicevo prima, ciò che era accaduto a Eliseo? Perché, come vi dicevo, la storia di Eliseo, a un certo punto il bambino muore, il bambino è nato, è cresciuto, è diventato grande, e poi a un certo punto i suoi genitori stavano lavorando nei campi, probabilmente colpito da un colpo di sole, il bambino dice la mia testa, e poi in poco tempo muore. La madre è disperata, l'unico figlio avuto in vecchiaia, grazie all'intercessione del profeta, prende il bambino, lo prende in braccio, lo copre, lo nasconde nel suo mantello e corre dal profeta, e il profeta si trova lontano, lo va a cercare, lo prende, lo depone ai suoi piedi e gli dice: ma te l'ho forse chiesto io questo figlio, perché tu me l'avessi dato, e adesso perché me ne sia stato tolto da Dio? Fa qualcosa? Ebbene, il profeta fa qualcosa, restituisce, ecco, capite allora che ecco il grande profeta che è sorto tra noi. Nain è vicino a Sunem, ecco, ed ecco, è facile che la gente dice: ah, davvero Gesù è un grande profeta, Notate bene una cosa che prima non vi ho fatto notare, ve lo faccio notare adesso: il Signore ne ebbe compassione. È la prima volta che in San Luca Gesù viene chiamato il Signore. Siamo qui al versetto 13 del capitolo 7, è la prima volta che San Luca chiama Gesù il Signore. San Luca nel suo Vangelo almeno una ventina di volte, 20-21 volte, userà la parola Signore rivolto a Gesù. Qui è la prima volta che usa la parola Signore. È Kyrios, dove Kyrios per San Luca vuol dire colui che vince, colui che ha in mano saldamente i destini del mondo, quindi colui che è figlio di Dio. Il Signore è il titolo che Gesù ha nel momento della risurrezione, viene chiamato il Kyrios, tant'è vero che noi quando preghiamo il Signore e diciamo Kyrie eleison, vuol dire Signore, pietà, vuol dire tu che sei il vincitore della morte, abbi pietà di noi, prenditi cura di noi. Ecco, questo è la prima volta che in San Luca troviamo questa affermazione, lo chiama il Signore, quasi che San Luca volesse già anticipare, ne ebbe compassione, chi è Gesù? Gesù è il vincitore della morte che già comincia a dimostrare tutta la sua compassione, qui in questo campo, in questo caso, per questa donna, prima ancora che per suo figlio, ha pietà più della madre che del figlio, ma nello stesso tempo ha reso questa città non più una città di morte ma una città di vita. E poi vedete che però, come vi dicevo, non si dice che è andato avanti a entrare nella città. Ma come? Gesù è andato a Nain e poi non entra neanche in città. Ma perché ci è andato? Ma sicuramente perché Gesù aveva un appuntamento sulla porta della città. A lui non interessava di entrare in città, nella città di Nain. A lui interessava che lì c'era qualcuno che non poteva fare meno di lui, c'era un povero che aveva bisogno di soccorso. Laddove c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, lì c'è il Signore è vicino. È bello quello che diceva Thomas Merton a proposito di questo Dio che si prende cura dei più poveri e degli ultimi, diceva: se nel mondo c'è un uomo che ha bisogno di qualcosa e dall'altra parte del mondo ce n'è un altro che ha ciò di cui lui ha bisogno, Dio li fa incontrare. È bellissimo. Questo potrebbe voler dire che il nostro incontro questa sera certamente non è casuale. Se voi avevate bisogno di qualcosa e qui c'era qualcuno che ve lo poteva dare, ecco, noi ci siamo incontrati. Del resto Marta Robin lo diceva: nessuno arriva al foyer per caso. È il Signore che li chiama attraverso sua madre Maria. Quindi questo è, sappiate che eravate attesi. Eravate iscritti in 20, siete arrivati in 15, ma i 15 erano attesi, probabilmente gli altri 5 no, senza saperlo. Ecco, comunque sia, allora dicevo, tutti dicevano, glorificavano, presi da timore, e il timore di Dio, il timore di Dio è, non è la paura di Dio, notate bene che non è la paura di Dio, la paura di Dio è la paura che avevano i pagani di fronte a Zeus minaccioso, con di mano i fulmini, con l'aquila sulla spalla destra, sulla spalla sinistra, i fulmini nella mano destra. No, è il timore di Dio, è un altro atteggiamento, è il timore filiale, è il timore del figlio che, avendo ricevuto un dono grande dal padre, si domanda: mamma mia, cosa posso fare per mio papà? E come posso rispondere adeguatamente all'amore che lui ha per me? Quindi non vorrei non poterlo amare come vorrei. Non so come rispondere a questo amore così grande. Ecco il timore di Dio, capite che è uno dei doni dello Spirito Santo, no? Sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, timore di Dio. Fortezza anche. Mancata la fortezza nel mezzo. Quindi il timore, quindi con timore, di fronte a un Dio così, mamma mia, un Dio così, glorificavano Dio, questo timore di Dio che ci fa glorificare, ci fa dire: Signore, tu sei colui che dà gloria. Glorificare è, guardate che interessante, nella lingua ebraica gloria, la parola gloria, quella che viene tradotta, che noi traduciamo con gloria, la gloria di Dio riempiva il Tempio, la gloria che si dice kabot, che vuol dire letteralmente peso. Allora, cosa vuol dire dare gloria a Dio? Decidere che Dio abbia un peso nella mia vita, ecco cosa vuol dire dare gloria a Dio. Capite? Quando una persona non ha peso nella mia vita non conta niente, no? Vuol dire che Dio conta nella mia vita. Ecco cosa vuol dire dare gloria a Dio. Voglio che Dio abbia peso nella mia vita. Allora questa gente ha cominciato a glorificare Dio. Vogliamo davvero che Dio abbia peso nella nostra vita? Non so se avete mai pensato che quando noi veramente vogliamo glorificare Dio, scegliere che Dio abbia peso nella nostra vita. E dicevano, un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo. Ricordate il secondo, primo capitolo di San Luca, dove viene presentato il cantico di Zaccaria. Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo. Dio ha visitato e redento il suo popolo. Qui Dio ha visitato il suo popolo. Non può essere se non Dio. È Dio, il Dio della vita, che è venuto qui a portare vita. E Lui è venuto a visitare il suo popolo. Non siamo soli. Ora la nostra città è veramente la città delle delizie. Mentre prima era una città della mestizia. Adesso è diventata la città della vita, non più la città della morte. Perché Lui ha visitato il suo popolo. È venuto come un sole che sorge dall'alto, ecco Dio, Gesù che è un grande sole che sorge. E la fama di questi fatti si diffuse per tutta la Giudea e per tutta la regione. Che San Luca spesso nei suoi commenti finali, negli episodi, si conclude sempre un po' così. La fama di Gesù che si diffonde dappertutto, la gente parla ed è, non è la fama solo della persona, ma la fama delle azioni, è uno che non solo dice ma che fa, è uno che viene a trasmetterci la vita che viene da Dio. Dio ha visitato il suo popolo attraverso di Gesù, è cominciato qualcosa di nuovo, sono cominciati i tempi nuovi, si sono aperte le porte della vita. Ecco, io credo che è un episodio che ci dà grande speranza questo. Potremmo domandarci anche noi questa sera come Gesù viene a visitarmi, in quali maniere Gesù è venuto e viene nella mia vita per dirmi non piangere, io sono capace di rifare la tua vita, sono capace di rimettere nella tua vita la pienezza della gioia, della luce, della pace, sono capace di ricostruirti. Quante volte Gesù ce lo dice, ce l'ha detto, in quante situazioni. Ecco l'atteggiamento della fede, no? Che cos'è la fede? La fede è accettare Lui nella mia vita come colui che dà senso, anche se non lo vedo, anche se non so, credere alla Sua parola, appoggiarmi alla Sua parola, la Sua parola è vita. Le Tue parole sono vita. Bene, possiamo, penso, riprendere poi personalmente queste parole, questo episodio e farlo diventare preghiera, farlo diventare anche noi glorificazione di Dio, glorificazione per tutte le cose belle che Lui continua a fare. Anche noi possiamo domandarci se questo profeta, questo Dio che ha visitato il suo popolo, sta visitando anche noi. Domandarci come Dio mi sta visitando, quante volte mi ha visitato in questi ultimi giorni, oggi,